La percezione è un qualcosa che appartiene al nostro modo di relazionarci, fa parte dell'uomo. La finalità del percepire è di aiutare l'uomo a stare nel presente. La percezione serve per proteggere l'uomo, ma affinché possa ambientarsi nella situazione in cui lui si trova. Poi capirete il perché ho iniziato nel parlare della percezione. Affronteremo i salmi in queste serate. I salmi sono delle composizioni poetiche, spirituali, sono delle preghiere. Preghiere di persone che in diversi contesti, in contesti di lode, di ringraziamento, di persecuzione, in vari contesti della vita, altri uomini ci hanno raccontato attraverso questo linguaggio quello che loro portavano dentro, cosa stavano vivendo. Quindi quando noi preghiamo un salmo, noi sentiamo la situazione, percepiamo la situazione che quell'uomo ci sta raccontando, percepiamo il cuore del salmista, la relazione personale che lui ha con Dio. E quando solitamente ci sono delle testimonianze, noi tutti siamo molto attratti dalle testimonianze, perché sono vite che nel raccontarsi vanno a fare contatto con le nostre vite, con quel qualcosa che è dentro di noi. E quindi sentire che è possibile alcune cose ci porta a chiederci se anche noi possiamo vivere questo. Quando noi preghiamo i salmi, dovrebbe accadere questo, che la preghiera di colui che ci ha preceduto diventa anche la mia preghiera, perché va a contatto, a contattare la mia vita. E prima di affrontare il salmo do 2-3 pennellate a riguardo di questo salmo, che è importante sempre introdurlo, perché altrimenti se noi non siamo introdotti in un contesto capiamo ma anche no. È un cantico, una preghiera di lode, che è composto da un pellegrino. Quindi un pellegrino che raggiunge il Tempio di Gerusalemme. E lui non è tanto affascinato dalle grandi mura, delle torri, ma è affascinato, ammirato dal fatto che c'è la presenza del Signore. È coinvolto nel suo cuore perché c'è la presenza del Signore. E colui che è pellegrino e che è in viaggio, non so se voi avete mai fatto dei pellegrinaggi, non con l'autobus, a piedi, per molti giorni. Se qualcuno avesse fatto questa esperienza di portare tutto sulle spalle e di affidarsi un po' alla provvidenza e alla bontà delle persone, è molto interessante. Provatelo, anche solo per 3-4 giorni. Ma colui che è pellegrino vive la strada in modo diverso. La sua casa sta nelle sue spalle, il suo mangiare e bere sta nella bontà delle persone che glielo vogliono dare. Il camminare porta delle salite a volte molto impegnative, e magari sotto il sole di mezzogiorno, oppure la pioggia. Il pellegrino si trova in questa situazione, quindi è bene tenere presente che quando noi preghiamo questo salmo, è un pellegrino che veramente si è messo in moto perché ha una meta da raggiungere. Questo è ciò che lo porta a muoversi. Quando lui parla del santo viaggio, parla della sua vita. Quando noi ascoltiamo il racconto del suo viaggio, della sua vita, le nostre vite vengono toccate. E tu che ne pensi? E tu rimani rimane indifferente a questo? Parla anche di aver attraversato la valle del pianto. Significa che non sono proprio delle strade facili. Ecco, la proposta che vorrei farvi ora, dopo aver dato 2 o 3 pennellate a riguardo di questo, è che voi possiate chiudere gli occhi. Immaginatevi un pellegrino di adesso, col suo zaino. Immaginatevi le strade che può percorrere. Immaginatevi anche che il tempo non lo può comandare. E io vi leggerò il Salmo. In questo modo entriamo in empatia con il salmista, che vuole condividere con noi quella che è la sua relazione col Signore, quella che è stata la sua vita. Ecco, allora vi invito a chiudere gli occhi e ad ascoltare, tenendo presente la possibilità di immaginare. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sio. Signore degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che 1000 nella mia casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. Perché sole e scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria. Non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Ritorniamo tra noi. È interessante che ogni qualvolta che noi ci mettiamo in relazione con le persone, le parole degli altri ci raggiungono in quel momento preciso della nostra vita. Quando noi stiamo vivendo alcune situazioni particolari, o al mattino, al pomeriggio, alla sera, di notte, quando l'altro ci raggiunge in quel momento della nostra storia. E le parole del Salmo che ascoltiamo ora, questa sera, ci raggiungono in questo momento preciso della nostra storia, ognuno nel suo viaggio. Perché noi siamo pellegrini, noi continuamente ci spostiamo fisicamente, perché oramai per andare a scuola, all'università, incontri, trovare gli amici, oramai ci spostiamo, quindi c'è sempre una sorta di viaggio che ci accomuna. Ma ci sono anche altri tipi di viaggi interiori. Ma tutti noi, lo spero, ma sono certo, tutti noi sono alla ricerca di una meta, ecco perché sono in viaggio, la meta che si chiama gioia, un luogo che ci possa accogliere, far sentire noi stessi, senza giudizio. Noi tutti cerchiamo una casa, un luogo che ci possa accogliere, un luogo che ci dia pienezza. E il salmista parla della casa di Dio. Noi tutti cerchiamo una relazione che ci permetta di stare bene, una relazione dove ci sentiamo amati, considerati. Dio è questa relazione che in fondo, proprio perché il suo amore è incondizionato, che ci permette di stare in questa casa. E Dio lo troviamo attraverso gli altri. E il fine di Dio è che ognuno di noi possa abitare il suo essere tempio, il suo essere corpo, possa abitare quelle che sono le relazioni. Nel pregare questo salmo, in questi giorni, di quest'uomo in pellegrino, che è un pellegrino, mi veniva in mente nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetti 38 e 39, quando i primi discepoli hanno sentito parlare di Gesù, allora gli vanno dietro, a distanza stanno dietro a Gesù e lo seguono. E a un certo punto Gesù si accorge che qualcuno lo stava seguendo, si gira e chiede a loro: che cosa cercate? E i discepoli non rispondono, anzi rispondono con una domanda, dicendo: dove dimori, Signore? E in questo dire dove dimori, indirettamente manifestano il desiderio profondo che gli abitava, che gli abitava e gli spingeva a muoversi verso. Ed è interessante che se i discepoli hanno il desiderio di seguire Gesù, a prendere l'iniziativa della relazione è Gesù stesso, che si gira e chiede. Gesù prende l'iniziativa nella nostra vita. Questa sera noi possiamo parlare dell'amore, e quando si parla dell'amore tutti sono contenti, tutti sono contenti. Le relazioni hanno un fondamento che è l'amore, poi c'è l'amore che è di amicizia, l'amore familiare, l'amore di coppia, l'amore verso Dio, ma parliamo di amore. Ma parlare di amore è diverso che parlare di cose affascinanti. Possiamo continuamente parlare di persone affascinanti, ma è diverso incontrare queste persone affascinanti. Possiamo parlare di un Gesù che è misericordioso, che è accogliente, che ci perdona, che sa andare oltre. Possiamo continuamente parlare di questo, continuate, ma se non lo incontriamo, rimangono parole. Se noi non ci diamo il permesso di esprimere il nostro desiderio per una vita piena nel seguire il Signore, nemmeno il Signore può prendere l'iniziativa nella nostra vita, perché rispetta il Signore quelle che sono le nostre vite, le rispetta, ma è disponibile all'accoglienza. Ecco allora che possiamo parlare, continuiamo a parlare, ma penso che due innamorati o due persone che si vogliono bene, va bene il telefono, ma io voglio vederti. Posso tenere una relazione a distanza, ma io voglio vederti, voglio toccare, voglio baciare, conoscere con le labbra, voglio abbracciare. Perché siamo questi? Perché siamo questi? Voglio stringere la tua mano, voglio vedere i tuoi occhi, voglio stare con te. È diverso che parlare. Amare una persona non significa al giorno di San Valentino fare un cuoricino, bel gesto, poi costano anche un sacco, però è un bel gesto, ma non vuol dire che è amare questo, eh? Amare significa far spazio allo straniero che è fuori di me, perché ogni persona che si avvicina è straniero, perché non conosco nella pienezza, ma perché decido di vivere una relazione, anche lo straniero diventa familiare. ma questa familiarità ha bisogno di tempo. Quando noi camminiamo, non so, io ho dovuto rimparare a camminare un po' da grande perché mi sono fatto male, quindi per quello vi dico questo, mi hanno insegnato che lasciate le stampelle, devi un po' sbilanciarti in avanti, perché la testa, essendo pesante, ti porta a sbilanciarti, ma poi di conseguenza le gambe vanno un po' da sé. Tacco punta all'inizio mi insegnavano perché dovevo impegnarmi a far muovere sto piede, ma di per sé nel camminare un po' ci sbilanciamo. E in questo sbilanciarci poi di conseguenza il corpo, un po' essendo dinamico, trova il suo equilibrio tra braccia e gambe. Gesù può essere affascinante, ma se noi non ci sbilanciamo verso di Lui, tutto rimane paralizzato. Ciò che è il nostro dinamismo spirituale e fisico rimane paralizzato. Come dicevo prima, il salmista parla di queste valli del pianto che lui ha superato. Certamente quando era nel bel centro di queste valli del pianto, quindi in queste situazioni non facili, sicuramente non era un po' più sereno, ma dopo averle passate, nel girarsi e guardare ciò che è stata la sua storia, dice: però, difficili ma interessanti. Interessanti perché decido di prendere in considerazione quello che mi hanno lasciato. Perché se io cado e mi soffermo sul fatto che sono caduto e non sul fatto che forse devo tenere gli occhi aperti, che forse non posso andare e camminare al buio, io rimango fisso su ciò che è sbagliato. Ma se da quel sbaglio mi dico devo stare attento a qualcosa, continuiamo a sbagliare, ben venga che ci siano i sbagli. E ricordatevi che un professionista, questo lo dico spesso perché in convento, tirando qualche filo, facendo qualche lavoretto con questo elettricista che ha 70 anni, una volta mi ha fatto fare e finire un quadro e poi mi ha cazziato dicendo che ho fatto un lavoro da schifo, però alla fine me l'ha detto, così mi ricordavo bene che la prossima volta non sbaglio più. E lui mi ha detto: ricordati che un professionista non nasce tale, un professionista è quando, pur avendo studiato, sbaglia e decide di guardare quel sbaglio per risolverlo. Ecco perché è professionista, perché ha deciso di stare in quell'errore. Ecco, noi a volte nella relazione col Signore vogliamo già essere bravissimi in tutto, ma anche tra amoroso e amorosa, diamo per scontato un sacco di cose. Pensiamo che l'altro la pensi come me, quindi non gli chiedo neanche niente. Poi quando li trovi insieme e chiedi: ma hai chiesto il perché hai fatto questo? No, no, perché pensavo. No, pensavo. Pensare è diverso che vivere una relazione. Pensare è diverso che sbilanciarsi. Ma queste valli del pianto il salmista le vede anche in modo diverso. Lui piange anche per coloro che si sono persi, per coloro che si sono persi in questi luoghi difficili, tenebrosi, i luoghi della dipendenza, i luoghi dell'orgoglio, della poca stima di sé, i luoghi della paura di scegliere nella vita, i luoghi del continuare a guardarsi indietro. Perché è più facile guardarsi indietro che piuttosto di vivere il nuovo. Altre valli del pianto è il voler far tutto da soli, dimenticando che la consapevolezza di ciò che è l'errore, di ciò che è la valle del pianto, è ciò che permette di cogliere e di chiederci: ma io dove voglio andare? Ma io cosa voglio? Ricordiamoci che siamo pellegrini e non dei solitari dispersi che vanno in giro senza meta. Noi siamo pellegrini. Colui che è pellegrino è colui colui che ha un inizio e si espone perché ha una fine, non è un girovago. Il salmista parla e dice: beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Il salmista che è pellegrino ha la bussola. La bussola è fondamentale. La bussola è fondamentale. Se fate esperienza poi lo capirete. Sapere dove nasce e dove sorge il sole è fondamentale, anche se non si ha la bussola. E questo pellegrino, nonostante le valli del pianto, mantiene fissa la sua bussola, che è Dio, e in questo lui trova la forza. E poi è interessante perché il pellegrino, nell'avere una confidenza col Signore, una familiarità, perché noi con i nostri genitori e i nostri fratelli ci permettiamo di dire un qualcosa di più, ma con gli altri a volte abbiamo un po' paura. Ma con chi abbiamo familiarità ci arrabbiamo anche, chiediamo, dammi questo. Ecco, il salmista, un po' quel Signore, avendo familiarità, dice: Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Ma non lo dice perché vuole fare un capriccio, dice perché ciò che porta nel cuore è un qualcosa che lui ha portato a maturazione, lo desidera. Ciò che è la chiamata che lui sente nel profondo del suo cuore, la vocazione che sente, non è un qualcosa che è le farfalle nello stomaco, è molto di più. Signore, ascolta la mia preghiera, ascolta questo desiderio che io ti sto ponendo a te. Quando parliamo di vocazione, a volte rischiamo di non capirci. Ecco allora che prima di parlare della vocazione è meglio che ci chiariamo in questo termine. Cosa significa la vocazione? Solitamente vocazione, quando si parla di vocazione, è di uno che fa una scelta, come il matrimonio, la vocazione del matrimonio, poi c'è la vocazione sacerdotale, la vocazione religiosa, mi faccio suora, entro in monastero, e noi pensiamo che questa sia la vocazione. E tanti di noi a volte, un po' per fare contenti i genitori, loro fanno anche il corso prematrimoniale per arrivare al matrimonio, che è la vocazione in modo regolare. Sì o no? Ci siete? Sì o no? Siete d'accordo? Ok. Ma in realtà la vocazione è molto di più. Noi quando parliamo di vocazione in questo modo qua, parliamo già di un qualcosa che è dopo la prima tappa, è già la seconda tappa. Perché quando noi parliamo di vocazione, parliamo di una relazione personale, sincera, profonda con il Signore. Personale. Io nel segreto col mio Signore. Questa è la vera vocazione. Che poi la maturità di questa relazione, che negli anni si porta avanti, va a manifestarsi concretamente nel matrimonio, nella vita consacrata, beh certo, allora parliamo di una vocazione che trova la sua dimensione concreta nella vita in questo modo. Ma quanti di noi a volte rischiano di dimenticare che è la relazione personale col Signore? Quindi coloro che non si sono sposati, coloro che non si sposano, sono dei falliti, quella, non sanno fare niente, non hanno fatto delle scelte nella vita. Nel Sinodo dei Giovani si parla di questo, che tra le vocazioni c'è anche la vocazione del singolo, ma che è fondata sulla relazione col Signore. Perché se la vocazione vuol dire chiamata, non è che è un dialogo personale, un monologo, no, vuol dire che c'è una relazione. Allora, qual è la mia relazione con Dio? Cioè, quanto tempo nella mia giornata quotidiana io dedico al Signore il mio tempo? Negli iPhone, nel cellulare, c'è tutta la statistica penso che sia degli ultimi, se mi sono accorto, la statistica del tempo che tu passi a chattare. Guardate quanto tempo passate. Ci sono delle statistiche che, se ve le dico, non ci credete, di quanto noi passiamo al cellulare, di quante ore, sono molte. Ecco, magari chiederemo che ci sia una statistica anche sulla relazione col Signore, però magari voi lo sapete meglio. Ma se io amo una persona, se io volessi incontrare una ragazza perché la amo, beh, a me non mi basta un'ora. Io vorrei stare subito insieme, sì o no? Voi? Spero di sì. O per i ragazzi uguale, eh? Perché c'è un desiderio profondo che ci muove. Allora chiediamoci, ma quanto tempo io investo, non perdo, investo in una relazione con Dio? L'alleanza che Dio fa con noi, che è un'alleanza molto antica, e l'alleanza che Dio fa con l'uomo è questa: io voglio camminare insieme all'uomo, punto. È un'alleanza molto antica, che poi Gesù Cristo dice la continuità di questa alleanza. Ma questa alleanza non viene in modo spontaneo come una magia, chiede la nostra collaborazione. Tante volte, e sto concludendo, tante volte noi pensiamo alla vocazione come un qualcosa che accade all'interno della Chiesa, e quindi tante volte il rischio, ma non è nel vostro caso, che la mia vita spirituale sia molto diversa dalla mia vita normale e quotidiana. Vi faccio un esempio: conosco dei datori di lavoro i quali si ritengono dei bravi cristiani cattolici, ma quando è ora di pagare cercano di imbrogliare, di tirare il più possibile. Ma dov'è l'onestà? Eppure dicono di essere dei bravissimi cristiani. Oppure ci sono bravissimi cristiani che tutte le domeniche sono a messa, però poi fanno di quelle truffe tremende. Io vi dico questo perché, confessando, a volte capita questo, ma non è un giudizio, non sta a me giudicare, ma è importante chiedersi se la mia vita spirituale è in continuità con la mia vita di fede. Un esempio: sono un bravissimo animatore, però il sabato mi ubriaco. Per me è importante ubriacarsi o fumarsi qualcosa. Vi parlo per esperienza, non personale, per sentito dire. Ma dov'è la responsabilità della tua vocazione? Se tu sei ubriaco e quindi non vivi con verità la tua vocazione di figlio, tu sei pericolo per gli altri tuoi fratelli. Se tu sei e hai la vocazione di padre, ma in realtà sei continuamente legato al lavoro perché devi produrre molti soldi e non sei a casa con i figli, non stai vivendo la tua vocazione di padre. I tuoi figli non hanno la capacità, non hanno la possibilità di stare con te, di assaporare il tuo amore. Tua moglie non vive con te, ti vede qualche ora. Le nostre vocazioni sono queste: noi siamo figli, questa è la prima chiamata. Chiediamoci se il nostro essere figli lo viviamo nella realtà. L'ultima domanda: noi ci fidiamo di Dio che Lui ci possa accompagnare passo per passo nel nostro presente? Se non fosse così, che noi ci fidiamo del Signore, noi in partenza escludiamo la possibilità della meraviglia, perché se io non mi fido del Signore e continuo a programmare e progettare la mia vita, io non potrò mai essere stupito di un qualcosa, perché non lo permetto, perché la mia giornata è così incastrata di tutte le cose che non posso avere del tempo libero dove il Signore possa stupirmi. E se noi non ci stupiamo, non riusciamo nemmeno a dire grazie, perché colui che dice grazie è colui che è consapevole e ha la maturità nel dire che ciò che ha ricevuto è un qualcosa che gli è donato e non se l'aspettava. Ecco, allora ringraziamo il salmista che questa sera ci ha donato parte della sua vita e che ci ha permesso di metterci in gioco e di bussare alla nostra vita.